Agostino Santillo, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Ben trovato, onorevole Santillo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, il presidente Conte dalla piazza Santi Apostoli di Roma con una platea, insomma, di cittadini, ma soprattutto ovviamente di addetti ai lavori del settore dell'edilizia, perorava la causa del superbonus e questa necessità di protrarre e prolungare, insomma, per non portare difficoltà economica ad un settore che invece è rinato in questi ultimi anni. Che tipo di sensazioni avete e quali sono le vostre posizioni in merito ad una possibile proroga di questo superbonus?
Allora, innanzitutto bisogna partire dal presupposto che purtroppo con il DL Aiuti Quater questo governo ha anticipato le scadenze del superbonus. Quindi quelle che erano la scadenza naturale per i condomini, ad esempio 2023, sappiamo bene che chi non ce l'ha fatta a presentare la CILAS entro il 25 novembre di quest'anno non potrà più accedere al 110%. Il problema grave, oltre questo qui, è però quello legato alla cessione dei crediti d'imposta, perché voglio ricordare che il superbonus è una cosa, ma la cessione dei crediti d'imposta, cioè quella detrazione fiscale che si genera con i lavori edili, tra cui il superbonus, ripeto, tra cui il superbonus, ma vale anche per il bonus facciate, ecobonus, sì, e sisma bonus, quelle detrazioni fiscali possono diventare, con l'articolo 121 del DL Rilancio, dei crediti edilizi che si possono cedere. Quando la misura è stata inventata, cioè nel maggio 2020, sia superbonus che altri bonus edilizi potevano essere ceduti sotto forma di crediti d'imposta per n volte, un numero illimitato di volte. Dopodiché purtroppo l'avversione al provvedimento voluto dal governo Draghi ha causato uno stallo. Adesso il massimo dei passaggi è pari a 3. Però tutti i soggetti intermediari finanziari, incluse le banche, hanno finito per terminare di comprare i crediti d'imposta e quindi molte imprese, tantissime, circa 40.000 si stimano, hanno i cassetti fiscali pieni di crediti d'imposta che nessuno vuole comprare. Quindi il problema e l'urlo che si levava dalla piazza di Santi Apostoli, dove sono andato col presidente Giuseppe Conte, era proprio questo: trovare un modo per sbloccare il meccanismo della cessione dei crediti d'imposta. Abbiamo preso anche una petizione che ci è stata data a mano, firmata da 19.200 esodati del superbonus, e con il presidente Conte mi sono recato a Palazzo Chigi per consegnarla nelle mani della Premier. Per poter risolvere il problema c'è un unico modo, cioè un unico modo è certo, cioè ristabilire il concetto della cessione plurima dei crediti d'imposta. Poi ristabilire le proroghe che erano previste prima del DL Quater e fino a quel giorno, cioè il 31 dicembre 2023, non toccare più questo provvedimento. Perché se non c'è stabilità nella normativa, è chiaro che le imprese, l'intera filiera dell'edilizia, i professionisti, i proprietari non possono avventurarsi.
È vero.
Ora abbiamo quindi un...
Questa situazione ha creato uno stallo in tutto il percorso, no? Anche per le richieste. Addirittura nelle assemblee condominiali ci si è fermati per decidere se proseguire o meno, perché non si capiva appunto quali sarebbero state le decisioni ovviamente del governo.
Del governo.
Quindi c'è una situazione di fermo.
In verità, a partire da novembre dell'anno scorso, quindi novembre 2021, con l'avvento del DL antifrode, ripeto, quel meccanismo di cessione plurima infinita di crediti d'imposta, il governo Draghi lo fermò ad un solo passaggio. Poi fummo noi in manovra parlamentare a correggerlo almeno ad altri 3. Dopodiché, come dice lei, se un condominio ha fatto una delibera condominiale dove ha approvato quei lavori per un certo general contractor o un'impresa pari a, non lo so, 100.000 euro, sapendo di poter fare ricorso ad un 110% di sconto e quindi non cacciava nemmeno un euro, è evidente che se adesso non riesce più a farlo col 110, ma per esempio col 90 o con altre percentuali, deve quantomeno rivedere la determina, perché poi devono esserci anche condomini che dovranno dare dei soldi, quindi cambia tutto il meccanismo. E voglio ricordare a chi ci ascolta che il bonus 110 si chiama super bonus proprio perché è superiore al 100, mentre invece ristabilendolo al 90, come ha appena fatto il governo Meloni, diventa un bonus ordinario alto sì, ma purtroppo inferiore al 100, quindi diverso dal 110.
È come il bonus facciate, era il 90% mi sembra, adesso non ricordo nel dettaglio. Però insomma
adesso
anche quello
è finito.
È finito, però è stato anche lì un elemento importante per la riqualificazione degli edifici, soprattutto nei centri storici della nostra città e non solo.
È stato molto
importante. Peccato che sia durato poco.
Il problema del bonus facciate però è stato che mentre, come ho ricordato prima, i lavori del super bonus subito hanno iniziato la manovra assieme alla manovra della cessione del credito, quelli del bonus facciate erano in itinere, erano in corso quando hanno avuto anche la possibilità della cessione del credito. Ma mentre la filiera del super bonus era certificata, asseverata, controllata, quella del bonus facciate non lo era, tanto è vero che tra le frodi, le truffe legate ai bonus edilizi, quelle del bonus facciate mi sembra superino il 40%. Quindi è lì c'è stato il problema delle frodi, mentre invece il governo, attaccando le frodi, ha finito per interrompere il meccanismo virtuoso della cessione dei crediti d'imposta che era particolarmente premiante per il superbonus. E le do un dato che pensi che in 2 anni di attivazione del superbonus a beneficiare della riduzione di CO2 sono state ben oltre 4 milioni di nuclei familiari in Italia, oltre che, come ha ricordato anche lei, ha generato un volano per l'occupazione. L'ultimo rapporto Censis ci racconta di circa 900.000 nuovi posti di lavoro. Stiamo parlando in un momento di così piena difficoltà, addirittura dove si vuole togliere il reddito di cittadinanza, andare a perdere posti di lavoro ci sembra veramente assurdo. E quindi abbiamo preparato tutta una serie di proposte nell'ambito sia della legge di manovra che del DL Aiuti Quater per far sprigionare al super bonus e all'intero settore dell'edilizia tutte le possibilità che ha.
Però onorevole Santillo, c'è una questione, no? Cioè, noi abbiamo parlato delle frodi che ci sono state, non le possiamo proprio definire frodi, però possiamo dire che in qualche modo questo super bonus e il meccanismo della cessione del credito ha drogato un po' il mercato nel mondo, nel settore dell'edilizia, cioè i prezzi hanno cominciato a lievitare, i costi anche, le ristrutturazioni che prima costavano 1000 poi improvvisamente sono costate 1500, 1800, cioè ha creato pure questa distorsione che comunque ovviamente ha rappresentato un esborso, un costo in più per lo Stato.
Allora, relativamente alle frodi, le frodi ascrivibili al super bonus, la Corte dei Conti le ha valutate nel 3%, quindi partiamo da questo presupposto. Per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, bisogna ricordare una cosa, i prezzi delle materie prime sono aumentate in tutta Europa, in Italia, in Europa soltanto la Grecia ha avuto aumenti inferiori all'Italia. Pensate che la Germania ha avuto aumenti 2,5 volte superiori a quelli dell'Italia e in Germania il superbonus non c'è. Quindi questo aumento dei prezzi di cui tanto si parla in realtà non è dovuto per niente al superbonus. Poi per quanto riguarda il costo in capo allo Stato, l'ultimo rapporto Enea del 30 novembre del 2022 ci parla di 58 miliardi di lavori eseguiti a fronte di 64 miliardi di detrazioni fiscali. Ma è lo stesso Censis che ci dice che di quei 58 miliardi di lavori per cui è stata accettata la pratica di superbonus, il 70% rientra già nelle tasche dello Stato come IVA, come IRES, come IRPEF. Quindi il costo vero sarebbe il 30%, ma in realtà non è nemmeno un costo, perché come ci dice Nomisma, a fronte di 38 miliardi di lavori eseguiti c'è un indotto territoriale di 125 miliardi. Quindi spendo un euro, ne recupero 3,5, perché c'è un effetto volano soprattutto all'inizio. Dopo 5-10 anni si ferma, però all'inizio c'è un effetto positivo, tant'è vero che Nomisma, come anche ANCE ce lo dice nel suo rapporto del 25 ottobre 2022, l'indotto è molto superiore, cioè il gettito è molto superiore alla spesa viva da parte dello Stato, è soltanto una manovra positiva lodata dall'Europa, la stessa Europa dice di perseguire le modalità dei crediti fiscali. Il problema vero è che lo Stato ha paura che quella cessione di credito fiscale diventa una moneta fiscale. Invece noi non temiamo questo.
Speriamo ovviamente che le vostre rilevazioni possano in qualche modo portare anche una riflessione diversa. I tempi sono stretti per l'approvazione della manovra. Voi avete presentato naturalmente anche degli emendamenti. In questa lettera che voi avete consegnato, ma l'avete consegnata direttamente nelle mani con il presidente Conti della Premier Meloni, queste richieste?
Guardi,
che avete...
mi sono recato personalmente col presidente Conti all'ingresso di Palazzo Chigi e poi dopo sono stato stesso io a formalizzare una lettera di trasmissione all'attenzione del governo all'interno degli uffici di accettazione di Palazzo Chigi.
Bene, quindi insomma vi aspettate, immagino, se non altro una risposta, onorevole Santillo.
L'aspettiamo agli esodati del Superbonus. Tenga presente che i contenuti sono da noi avanzati già da proposte emendative e comunque migliorative del provvedimento che portiamo avanti da oltre un anno. Quindi i contenuti illustrativi sono gli stessi di quelli che noi abbiamo proposto sotto forma normativa.
Ma se questo non
che
dovesse...
non è nient'altro che sbloccare il meccanismo della cessione dei crediti e prorogare per le unifamiliari la stessa scadenza o almeno altri 6 mesi, quindi almeno fino al giugno del 2023 per terminare i lavori del Superbonus e poi non toccare più questa manovra. È un ultimo problema che esiste formalmente, perché alcuni crediti andavano ceduti o comunque compensati con lo Stato entro una certa data. Ecco, si chiede che quella data non sia terminata, ma si lascia aperta fin quando questi crediti non vengono smaltiti.
Ah, va bene, quindi fino alla fine, fino a chiudere completamente la partita. Questi 6 mesi consentirebbero ai cittadini ovviamente di poter portare a termine o addirittura di iniziare quei lavori che sono stati previsti e programmati, e quindi anche al settore di continuare a lavorare. Se tutto questo invece non dovesse accadere, rimanesse così com'è in manovra, qual è il rischio, onorevole Santillo?
Il rischio è un disastro economico, è un disastro sociale, perché c'è la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro legate a oltre, sembra, 40.000 imprese che falliscono. Andiamoci a sommare i 700.000 di poveri che aumenterebbero secondo la Svimez già nel 2023, oltre a un danno. Qual è il danno? Che coloro che sono partiti con i lavori, hanno lavori in corso e non ce la faranno a concluderli nei tempi, soprattutto secondo noi per colpa delle modifiche normative introdotte, addirittura si potrebbero trovare i ricorsi da parte delle imprese, perché comunque hanno portato avanti dei lavori a casa propria e quindi potrebbero rivalersi sulle stesse famiglie. Ecco. Con contenziosi in centinaia di migliaia.
Mamma mia, e questo ovviamente anche rischio, sì, è un rischio davvero diretto per i cittadini. Tra poco ne parleremo anche con Fedilizia, quindi insomma vedremo anche qual è il loro punto di vista. Intanto io, onorevole Agostino Santillo, la ringrazio per essere stato in collegamento con noi, vice capogruppo.
Grazie
Movimento 5 Stelle.
Grazie
alla Camera. Buon lavoro, ci riaggiorniamo a breve, insomma ovviamente si sta lavorando in tempi stretti. Grazie davvero, buona giornata.